tra l'altro viene personificata nelle sembianze di una bambina. Ecco, Gerusalemme viene considerata una bambina che poi purtroppo farà una cattiva fine, cioè diventerà una prostituta, quindi una bambina prostituta. Oggi già le bambine promettono bene in certi stati, già a 12-13 anni vanno nella strada. Ma quello che vogliamo capire assieme è che intanto, ecco, fino all'altra volta abbiamo parlato della sapienza ed era femminile e gli stupidi e gli stolti invece che andavano dietro la follia. Questa volta sarà al maschile, quindi Gerusalemme sarà una donna. Ecco, quindi mi perdonino le donne perché questa sera gli esempi saranno più. Mentre la scorsa volta parlavamo degli uomini stolti, di quelli che. Vi ricordate chi c'era la scorsa volta? Vi ricordate che l'esempio era proprio la sapienza, quindi Dio era come al femminile la sapienza, e poi c'era lo stolto, lo stupido che si fermava, che combinava dei guai, che non capiva bene qual era un progetto costruttivo per la sua vita. Questa volta invece sarà al femminile, però chiaramente non c'è né maschio né femmina, non nel senso sessuale, c'è una differenza, capitemi, ma nei consigli di Dio c'è una unitarietà, quindi i consigli, anche se li faremo al femminile, ogni tanto farò qualche esempio maschile perché sennò le donne che sono in maggioranza questa sera dovrebbero sentirsi come al banco degli imputati, no? E allora farò qualche esempio maschile, ricordatemelo se non lo faccio. Quindi dicevo, in questo brano vedremo Gerusalemme personificata come una bambina che cresce, si sviluppa da tutti i punti di vista, diventa bella, formosa, e poi, ora vedremo tutta l'avventura, la leggeremo proprio nel profeta Ezechiele. Una cosa che voglio premettere prima di andare a questa lettura, che sarà a pezzettini, proprio perché da ogni verso trarremo degli spunti. Il concetto di contaminazione, impurità, come lo vogliamo chiamare, come vedremo in seguito, in realtà riguarda tutti gli aspetti dell'essere umano. Quindi l'aspetto spirituale, l'aspetto mentale e l'aspetto fisico. E non riguarda e non manifesta, come qualcuno potrebbe pensare, un atteggiamento razzista di Dio, perché potrebbe sembrare che Dio sia razzista quando diceva voi dovete sposare solamente quelli delle vostre stirpi, non dovete mettervi con gli infedeli, non dovete fare. Potrebbe metterci in testa come se Dio abbia degli atteggiamenti un poco da super razza, come a dire, no, tu sei la razza, non ti devi mischiare con gli altri, no, con quelli no, quella famiglia là, quel tipo là, quella situazione. Ma vedremo che quando Dio cerca di farci capire i pericoli della contaminazione, non riguarda il discorso tanto della razza, della faccia, del tipo, ma quello che c'è dietro a certe unioni, quello che certe unioni, certe situazioni possono determinare nella distorsione di quella armonia che Dio ha progettato per noi. Quindi Dio, mettetevi in testa questo, vuole la nostra armonia, vuole il nostro bene, vuole la nostra felicità. Ci dà delle indicazioni che possano non distruggere questo progetto, che possono portarci al massimo della realizzazione di noi stessi, della nostra felicità fisica, mentale e spirituale. Quindi non è un Dio razzista, Dio ha un progetto, se vogliamo dirlo in altre parole, di integrità fisica, mentale e spirituale. Per la sua creatura ha un progetto di integrità, cioè completo, proprio perché la vuole felice e realizzata. Allora leggiamo subito, prendiamo chi ha le Bibbie, io comunque leggerò, quindi anche chi non c'ha Bibbia seguirà abbastanza bene. Prendiamo il profeta Ezechiele. Questi profeti hanno dei nomi strani, intanto. Leggerò da questa versione. Comunque chi ha la Luzi ogni tanto mi aiuterà per esprimere.
Mi
aiuti tu, Francesco, a voce alta e chiara, quando ti chiedo di leggere la traduzione Luzzi, la traduzione più arcaica, io leggerò dalla traduzione interconfessionale, in linguaggio corrente. Il capitolo 16 vedremo assieme, di Ezechiele, del profeta Ezechiele. Ricordatevi che tutti questi comandamenti, tutte queste leggi, sono il progetto di Dio, ma si possono adempiere, come vedremo. Infatti, la fine di tutta questa storia, che sembra una telenovela per certi versi, molto reale, alla fine, se voi vedete, alla fine, dopo tutte queste storie, situazioni, compromessi, imbrogli, tradimenti. Ecco, sembra quasi di leggere un giornale di oggi. Vedremo che c'è la profezia di un'alleanza eterna, di un patto eterno, di una situazione in cui finalmente ci si potrà scoprire in una maniera diversa da quella che erano i limiti della legge. Cioè, quindi comprendiamo che queste direttive, queste regole, dicevo, sono date a un popolo che ancora non aveva un cuore nuovo e quindi è un popolo bambino, è un popolo che faceva il contrario di quello che Dio gli diceva. E così iniziamo dal verso 1, velocemente, ma non ci fermiamo. Il Signore mi disse: Ezechiele, fai notare a Gerusalemme le sue azioni disgustose. Riferiscile queste mie parole, sono il messaggio del suo Dio, il Signore. Qua fa nato da, tu sei nata nella terra di Canaan come i tuoi antenati, tuo padre era un amorreo, tua madre un ittita. Non c'è niente di offensivo in queste due parole, sono delle tribù diverse. Ma cominciamo da questo verso. Il verso 4 dice: quando sei nata, nessuno ti ha tagliato il cordone ombelicale, non ti hanno lavato con acqua, non ti hanno strofinato del sale sulla pelle, né ti hanno avvolta in fasce. Nessuno ha avuto pietà o compassione di te da farti almeno una di queste cose. Anzi, per il disgusto appena nata, ti hanno gettata via in aperta campagna. Primo punto, guardate un poco che strano. Ma dico, che c'entra con la nostra vita? No, noi non siamo tra quei fortunati neonati che si sono ritrovati in un cassonetto di spazzatura o in situazioni analoghe. Ma c'è un significato profondo in tutto questo. Nascendo in questo mondo, e questa è una cosa che dovremmo capire, prima o poi la capiamo, anche se è brutto da capire, nascendo in questo mondo con una logica particolare, c'è un momento in cui ci ritroveremo soli e abbandonati. È strano, tante volte, questo è indipendente dal tipo di famiglia in cui viviamo, sapete, ci sono quelle famiglie in cui quando si nasce qualcuno, ah che bello, ah Giorgina è venuta, ah che siamo contenti, quella. Poi magari poi se ne fregano tutti alla fine, però sul momento c'è una grande accoglienza quando un neonato arriva nella terra, quando esce fuori, e così è una tale accoglienza che spesso il neonato, come desiderio inconscio, vuole ritornare nella pancia. Quindi immaginatevi che in effetti non è poi tanto allegra questa fuoriuscita all'esterno, se poi quando stiamo male il desiderio maggiore non è tanto quello di regredire, di diventare piccoli, ma perfino di rientrare nel seno materno, quindi rientrare nel sacco amniotico, di rientrare quasi o di non essere mai nati, ecco, osservavamo domenica scorsa leggendo in Ecclesiaste. Quindi nascendo in questo mondo siamo in realtà soli e abbandonati, e prima o poi, al di là della nostra più o meno buona integrazione familiare, uno può nascere una famiglia allegra, una famiglia dove sente il rifiuto, ma prima o poi avremo questa sensazione del rigetto. Questo è un atteggiamento molto importante, è un atteggiamento fondamentale che noi troviamo nell'adolescenza, infatti, e che spesso è alla base di tante malattie mentali. Questo rifiuto, questa sensazione di essere rifiutati dalla realtà, quindi la realtà non mi ama, non mi vuole bene, mi ha abbandonato, mi sono trovato in una realtà che non ho scelto, non mi piace. Questa è una sensazione che si sviluppa spesso dentro di noi e che causa questo senso di solitudine che poi ci portiamo dietro, perché anche quando poi superiamo l'adolescenza, arriviamo ai 20, ai 25, ai 30, ci sono dei momenti in cui emergeranno nuovamente dentro di noi queste sensazioni, proprio come di essere stati abbandonati, là dici in aperta campagna, ma di essere stati abbandonati in aperta città, in aperta metropoli, però abbandonati. La sensazione dell'abbandono è una caratteristica che poi può dare molti effetti negativi nella nostra vita. E qui quindi Gerusalemme è una bambina abbandonata, una bambina che si ritrova abbandonata, si ritrova sola, e quando uno si ritrova solo e abbandonato comincia a fantasticare, a cercare. di essere adottato. Ecco, però non sa poi da chi verrà adottato. Questo è il problema, che nel tentativo di farci adottare poi da qualcuno, tante volte veniamo adottati da padri, tra virgolette, che non sono realmente interessati alla nostra liberazione, da maestri, da dottori che promettono libertà spesso, ma sono schiavi essi stessi della menzogna. Ma andiamo avanti, quindi non ci fermiamo sul fatto del cordone ombelicale, perché solamente su questo verso noi potremmo fare tutto lo studio di questa sera, sul significato del non tagliato il nessuno che ha tagliato il cordone ombelicale, non sei stata lavata con acqua, non ti hanno strofinato il sale sulla pelle, anche quella era una funzione importante, né ti hanno avvolto in fasce. Ma sintetizzando, nessuno ha avuto pietà o compassione di te da farti almeno una di queste cose. E ci saranno tanti momenti nella nostra vita in cui vorremmo qualcuno, certamente, non che ci cambiasse il pannolino, questo siamo ormai cresciuti, ma vorremmo qualcuno che ci potesse dare questa sensazione proprio di protezione, di vicinanza, di affetto, e non troviamo questa persona. Questa è un'angoscia molto presente nella sofferenza, nell'ansia che spesso viviamo. Quindi verso 4 e 5 li abbiamo superati. Andiamo al verso 6. Dio viene a recuperarci nei nostri sotterranei e al di là delle nostre ferite e dei nostri traumi desidera farci vivere. E qui è espresso così. Sono passato vicino a te e ho visto che ti dibattevi nel tuo sangue. Mamma mia, che situazione. Allora ti ho detto che dovevi vivere, anche se coperta di sangue. Volevo che tu vivessi, ti ho fatto crescere rigogliosa, come una pianta campestre. Possiamo leggere il verso 6 dalla Luzzi?
Sì. E io ti passai accanto, vidi che ti dibattevi nel sangue e ti dissi, vivi tu che sei nel sangue, e ti ripetei, vivi tu che sei nel sangue.
Ecco, vivi tu che sei nel sangue. Questa è una grande illuminazione nella nostra vita. Cioè, Dio viene e al di là dei traumi della nostra realtà, al di là del rigetto, delle paure che abbiamo sperimentato, esprime una volontà chiara di vita per noi. Vivi, io voglio che tu vivi. Perché dentro di noi potrebbe prevalere benissimo quello che è un atteggiamento di morte, quello a cui ha animo la carne, ricordatelo, è morte, è inimicizia contro Dio. E quindi Dio viene e dice vivi, come a dire sviluppati, io ho preparato un progetto per te, non mi interessa che sei in mezzo al sangue, non mi interessa le ferite che c'hai, non mi interessa i problemi che c'hai, non mi interessa se gli altri ti hanno scartato, ti hanno considerato una persona inutile, un uomo inutile, una donna inutile, una bambina da buttare, io voglio che tu viva. Questa è la volontà chiara di Dio, ma è una volontà non soltanto così generica, ma una volontà specifica che colpisce, che tocca ognuno di noi. E a questo punto la volontà di Dio che noi viviamo e cresciamo comincia a determinare una crescita. E qui infatti verso 7, ti ho fatta crescere rigogliosa come una pianta campestre. Una crescita, sei cresciuta, ti sei fatta donna. I semi hanno preso forma e sono comparsi i peli. Guardate proprio la descrizione chiara di una maturazione che da bambina porta ad adolescente, persona già a una maturità sessuale. Proprio una descrizione così è molto evidente. Ti ho fatta crescere rigogliosa, eccetera. Sei cresciuta, ti sei fatta donna, i segni hanno preso forma e sono comparsi i peli. Sei diventata molto bella, ma eri completamente nuda. E qui è un concetto importante, questa bellezza, questa nudità che abbiamo visto che nel giardino dell'Eden era qualcosa che non creava problemi. Adamo ed Eva erano nudi e non ne provavano alcuna vergogna, ricordate? Prima della caduta, post caduta, cominciarono a nascondersi, la nudità non era più vissuta con questa sensazione di libertà, la nudità era qualche cosa che sconvolgeva i loro sensi, che creava problemi, imbarazzo, si sentivano scoperti. Ecco, allora quando si nasce, quando ci si sviluppa, c'è un momento in cui uno dice: ma che male c'è a essere nudo? Ma in realtà la nudità dopo il peccato non è così liberatoria come prima del peccato. E per quanto ci sono tutti questi movimenti di nudisti che cercano di recuperare questo senso del sesso avanti la caduta, questo non si può recuperare così facilmente, e si potrà recuperare, accennavo la scorsa volta, lo vedremo meglio in seguito, semplicemente nell'ambito di un rapporto santificato come quello del matrimonio. Lì si può riacquistare questa libertà massima, in cui la nudità non è più un problema, in cui marito e moglie non dovrebbero avere paura, non dovrebbero vergognarsi di mostrarsi nudi. Questo è chiaro, questo concetto. Andiamo subito avanti. Al verso 8, crescendo cominciano i problemi, mi pare ovvio, no? Ricordate che questa descrizione qui è fatta, potremmo anche tradurla al maschile, lo stesso, qui parla di Gerusalemme personificata come una donna, ma potremmo anche dire che lo stesso avviene per gli uomini, quindi non guardate solamente le donne. Sei diventata molto bella, ma eri completamente nuda. Verso 8, sono passato di nuovo vicino a te e ho visto che avevi raggiunto l'età dell'amore. Ecco, finalmente Gigliola Cinguetti che non aveva l'età per amare. A un certo punto si raggiunge l'età dell'amore. L'età dell'amore, ma qui non fa molte approfondimenti, qui il profeta ispirato da Dio, ma passa direttamente, ecco, noi parleremo poi di questa età dell'amore, ecco, nella prossima puntata parleremo del sesso ai giovani, dell'adolescenza, la sessualità, i giovani, e quindi parleremo di questa parte. Oggi la saltiamo perché sennò rischieremo di parlare di quello che sarà l'oggetto della prossima puntata, ma qui solamente questo vogliamo notare, che l'età dell'amore, qua subito cosa fa? Cosa dice Dio? Allora ho disteso il mio mantello su di te per coprire il tuo corpo nudo. Cosa significa secondo voi? A parte che vi dico questa precisazione che probabilmente non saprete, che nel mettere il mantello c'era anche un segno, un impegno di fidanzamento e di promesse, di giuramento, di promessa di matrimonio, come la volete chiamare così. Però questo è un concetto importante, c'è questa nudità che a un certo punto appare, questa nudità che viene fuori nell'età dell'amore, non viene qui sfruttata, utilizzata, manipolata, ma c'è come una promessa, c'è come un modo di fare sì che questa realtà venga investita poi, venga usata, venga utilizzata in qualche cosa di meraviglioso che è il progetto di Dio. Infatti, andando avanti, ho promesso di amarti e ho giurato di sposarti. Così sei diventata mia. Questo lo dico io, il tuo Dio, il tuo Signore. E allora qui vediamo proprio un'età, quasi un fidanzamento, una promessa di amore, una situazione che viene vissuta da questa bambina che diventa grande, diventa formosa, diventa bella, diventa nuda, pronta per poter essere in qualche modo in relazione con l'altro sesso, ma c'è una promessa. C'è una promessa purtroppo che, come vedremo, non la proteggerà poi dalle impurità o da tutto quello che segue, ma c'è una promessa di uno sposo, c'è una promessa di un progetto, c'è una promessa di qualcuno che le vuole bene e vuole il suo bene e vuole arrivare a ottenere il suo bene. E qui vediamo questo bene come è riferito, come è espresso. Andiamo subito al verso 9. Io ti ho lavata con acqua, ho tolto il sangue che ti copriva e ho sparso olio profumato su di te. Guardate un poco, proprio la purificazione, l'unzione, l'olio simbolo dell'unzione dello Spirito, che viene e comincia a creare una purificazione, un cambiamento, una trasformazione in quello che è un rapporto che può diventare estremamente costruttivo, estremamente produttivo, estremamente significativo per il progetto di Dio. E non solo purificata, unta, ma andiamo al verso 10. Ti ho vestita con abiti finamente ricamati, ti ho dato calzature di cuoio pregiato. Guardate che finezza di descrizione. Tanti che continuano a dire che Dio non si occupa del lato estetico, ma guardate un poco come qui il lato estetico è espresso in una maniera sottile. Una cintura di lino e un mantello di seta pura, quindi ti ho dato degli abiti. E gli abiti non sono, certamente, sono gli abiti fisici, certamente sono i vestiti all'ultima moda, alla moda del tempo, ma sono gli habitus anche, gli atteggiamenti, come a dire, nella relazione con lo sposo, il tipo di Dio, ma nella relazione matura si ricevono degli abiti, si può cambiare, si può rivoluzionare quello che è il proprio carattere, la propria personalità. Ti ho coperta di gioielli, braccialetti, collane, un anello per il naso. Figuratevi, oggi che noi ci sconcertiamo tanto di vedere quelli che si mettono anelli nelle orecchie, nel naso, nella bocca. Qui era un'usanza normale nel popolo di Israele, l'anello nel naso. Non erano Zulù, non erano trogloditi, ma questo faceva parte di una bellezza femminile del tempo, per cui non dovete vergognarvi, piccola parentesi, voi donne, voi sorelle, di poter avere un aspetto bello secondo la bellezza del tempo. È chiaro, no? Non è detto che, e questo chiaramente tiene conto di quello che è la moda generale, cioè. Quindi curate il vostro aspetto esteriore. Braccialetti, collane, un anello per il naso, orecchini, e ti ho messo una stupenda corona sulla testa. I tuoi gioielli erano d'oro e d'argento, i tuoi vestiti ricamati di lino e di seta. Quindi vestiti, habitus, atteggiamenti, gioielli, doni, eredità. Questo è quello che Dio ha preparato per noi nella nostra vita. E ancora di più, hai mangiato, continua il verso 13, pane della farina migliore, miele e olio d'oliva. Non specifichiamo la simbologia di questi tre cibi, ma hanno un significato grandissimo, come a dire: ti sei nutrita del meglio, di quello che poteva essere il meglio per te. Come dire, non ti mancava, non ti manca niente nel progetto che io ho per te, spiritualmente, mentalmente e fisicamente. Qui è Dio che parla a Gerusalemme, però è uno sposo che aspetta una sposa, è un tipo di un uomo che si sposa con una donna, è tipo di un rapporto che può svilupparsi e crescere, maturare con tutto quello che serve e che condisce questa unione meravigliosa che è un rapporto tra un uomo e una donna. Hai mangiato pane della farina migliore, miele e olio d'oliva, sei diventata bellissima e regina, eri famosa. Qua cominciano già un po' i problemi. Eri, quindi, in tutto il mondo la tua bellezza era perfetta, ti avevo reso splendida. Questo lo dichiaro io, Dio il Signore. Quindi una dignità massima. Cosa si può dire? Una cosa del genere, quando voi prendete una persona qualsiasi, la ricolmate con tutto questo, bisogna dire che la state valorizzando, certamente. Quando state veramente preoccupandovi di questa persona da tutti i punti di vista, dal punto di vista dell'averla adottata, il lato estetico, dagli il massimo, cosa si può avere più di questo? Io direi che qualunque ragazzo è qui desidererebbe un marito così, cioè, che ti ricopre di tutto, ti protegge, ti dà ogni cosa, tutti i gioielli, ti rende famosa, perché spesso è al contrario, di solito le mogli sono all'ombra del marito, invece no, qui vediamo un marito che valorizza la propria moglie, che fa vedere che è importante. Quindi non è una moglie nascosta, ma è una moglie che viene valorizzata, è una donna che viene resa famosa, e il marito non è invidioso della donna o della moglie che è diventata più famosa di lui, perché tante volte succede che le donne siano più famose degli uomini. E allora questa è una situazione ottimale, una grande dignità, un grande valore, ma c'è sempre un ma nelle storie, purtroppo c'è sempre un ma. E vedremo ora il ma, che è un mattone, un ma grosso, e cominciano i guai. E su queste cose cominciamo a riflettere, sulle motivazioni, sulle situazioni che possono distorcere. Ecco, l'ho detto in maniera molto generale, poi la prossima volta parleremo più terra a terra, di cose pratiche, di cose... Ma cos'è questo ma? Verso 15, tu però hai approfittato della tua bellezza e della tua fama. Cosa significa? Significa sfruttare male la propria bellezza e il proprio valore. Non è il male la bellezza e il valore. Qui cominciamo a estrapolare dei concetti importanti. Tanti cristiani cominciano a dire che uno, per essere cristiano, deve abbrutirsi, deve sfigurarsi, deve farsi brutto, deve proprio... ecco, quando uno lo vede dice, mamma mia, no, cicatrici magari no. Tante volte si ha questo concetto, falsamente interpretato da quella parte in cui dice il vostro ornamento non sia l'esteriore, come a dire la sicurezza della vostra bellezza non deve essere basata sull'esterno, ma è più importante l'interno. Però non è che perché è importante l'interno allora l'esterno può essere da brutti, ecco, cioè, è importante curare l'aspetto esteriore, però, è importante, però il pericolo è che questa realtà esterna diventi proprio una specie di trappola e quindi viene sfruttata in maniera sbagliata, viene utilizzata per fini e con motivazioni che non sono più costruttive, e qui sono i problemi. E quindi tu hai approfittato della tua bellezza e della tua fama, continuiamo col verso 15, ti sei prostituita con ogni passante, ma neanche dice con uno, con ogni. E andiamo avanti, qui la cosa si fa più sottile, hai preso alcune tue vesti, guardate un po', hai preso i vestiti quindi, e cosa hai fatto con questi vestiti? Tutti con i colori vivaci, e hai ornato i luoghi dove ti prostituisci davanti agli idoli. È un discorso sottile, come a dire, le tue cose belle, le cose che potevano essere usate per il bene, i vestiti, le cose belle, tu le hai cominciate a utilizzare per uno scopo, per un significato diverso. Hai cominciato a colorare il tuo grigio, il grigio, hai cominciato a cercare di colorare qualche cosa che non era per niente colorata. Hai cominciato ad abbellire non te stessa, perché questo non è male, Dio ti ha fatto per essere bella, ma hai cominciato ad abbellire e a colorare qualche cosa che non era bello, hai mascherato un serpente, hai mascherato qualche cosa che poi ti avrebbe fatto male, gli hai messo i vestiti belli tuoi e ti è sembrato che diventasse una cosa bella. Come facciamo noi con le cose? Non facciamo proprio così? Le mascheriamo, gli mettiamo qualcosa di nostro, gli mettiamo il nostro cappellino, gli mettiamo la nostra sciarpetta, e dice è come noi, e in questo discorso noi camuffiamo una realtà che invece è solamente un pericolo tremendo che ci si pone dinanzi. Usare i vestiti per colorare i luoghi di prostituzione e adornare gli idoli. E adornare gli idoli non significa che io mi prendo il vestito mio e glielo metto a Santa Rosalia o capitemi, ma significa che quello che sono le mie cose diventano un ornamento di qualcosa sbagliata, di un idolo, diventano parte di qualche cosa che proprio perché è diventata un idolo per me è un grande pericolo. Ma ci ritorniamo. E ancora di più, cosa ha fatto questa donna? Hai preso i gioielli che ti avevano regalato, no, questo non c'è scritto. Hai preso gli splendidi gioielli, no, sì, c'è scritto. Hai preso gli splendidi gioielli di oro e d'argento che ti avevo dato e ne hai fatto, qua scrive nella questa traduzione, idoli maschili. Hai preso i gioielli e ne hai fatti idoli maschili e ti sei prostituita con quelli. Ma che cose incredibili. Come a dire, hai creato veramente dei mostri con i gioielli che io ti ho dato, con quelle cose belle, quei doni, quelle qualità, quelle caratteristiche belle, meravigliose, costruttive che io ti ho dato, tu ne hai fatto dei fantocci, sarebbe niente, o dei fantozzi, ne hai fatti degli idoli, ne hai fatto dei mostri. E questo è un poco, se volete, tipificato. Noi quando si leggono queste cose pensiamo subito al vitello d'oro. Chi se lo ricorda il vitello d'oro? Era quel vitello costruito con tutti i gioielli del popolo di Israele, che aspettava questo Mosè che non si faceva più vedere, e a un certo punto dice: ma anziché guardare Dio che è troppo lontano, facciamoci un Dio più terra terra, facciamocelo proprio terra terra. Allora pigliamo tutte le cose buone, i gioielli, le fondiamo assieme e facciamo un agnello. Non è l'agnello di Dio, però questo era un vitello che poi chiaramente, diventando materia, cominciò, nel mentre che adoravano il vitello, infatti tutta la loro materialità, tutto il loro essere terra terra venì fuori. Infatti cominciarono con orge, con si ammazzarono a vicenda, fecero insomma un qualcuno ha detto un bordello, vabbè, dico, si può anche partecipare, no, veramente fecero una cosa incredibile, cioè. E chiaramente tutto questo poi si ripercosse contro di loro, se voi conoscete la storia. I gioielli, i doni, cose belle, le trasformarono in oggetto di idolatria. E questo è un grande pericolo. Hai preso le tue vesti ricamate, verso 18, per ricoprirli, questi idoli, e hai offerto l'olio e i profumi ricevuti da me. Guardate un poco. Quindi, trasformare i doni di Dio in veri e propri idoli. Qua ho scritto spiritualizzare la materia, non è un discorso filosofico, cioè fare diventare la materia Dio. E quindi se la materia diventa Dio, c'è un grande pericolo, perché la materia si rompe, la materia si sporca, la materia si distrugge. Ma Dio non si distrugge, ragazzi. Però se noi abbassiamo l'idea di Dio e la facciamo diventare materia, purtroppo alla fine faremo un Dio a nostro uso e consumo, e alla fine lo metteremo pure da parte, come quando ci compriamo una cosa che ci interessa tanto, poi dopo un mese che è, no, non mi interessa più, lo mettiamo da parte, è così. Quando facciamo un Dio a nostra immagine, ci serve solo per un tempo, ma poi lo buttiamo nella spazzatura. Anche il pane che ti ho dato, il pane, la farina migliore, l'olio e il miele, verso 19, con cui ti nutrivo, li hai offerti agli idoli. Ma questa scellerata proprio questa donna, incredibile. Proprio lo stesso pane, simbolo vitale, lo stesso pane, significato proprio vitale della vita, lo hai dato come sacrificio, come dire, le stesse energie, le fatiche, tutte le tue risorse, tutte le tue capacità, non solo quindi il superfluo, i gioielli, le cose, ma il pane, proprio la tua stessa vita, l'hai cominciata a dare a questi idoli. Tutto questo lo dico io, il tuo Signore, verso 20. Questa situazione, al verso 20, vediamo che si influenza negativamente anche la propria discendenza. Infatti non solo ti sei prostituita, ma hai sacrificato agli idoli figli, eccetera, hai sgozzato, eccetera, eccetera. Guardate che patetico è questo versetto 22, questa amnesia totale. Durante questa tua disgustosa vita di prostituta, non ti sei mai ricordata di quando eri una bambina nuda e ti dibattevi nel sangue. Durante questa situazione in cui proprio hai distorto completamente il mio progetto, non ti è venuto mai. Meno male che ora c'è lo Spirito Santo che ce le ricorda certe cose. E quando ci andiamo a intrufolare in certe situazioni, quando andiamo a cacciarci in certi guai, lo Spirito Santo cerca di ricordarci, come a dire, ma mi sembra che io ti ho tirato fuori proprio da questi guai dove ti stai andando a mettere, ma com'è la situazione? Tra volte lo Spirito Santo ci prende in contropiede, ma non è proprio da questi guai che tu mi hai chiesto di essere liberato, ma com'è che ci stai andando a finire nuovamente dentro? Meno male che lo Spirito Santo ci ricorda e ci protegge e previene. E quindi un'amnesia totale di questa condizione miserabile. Insomma, al verso 23 lo dice molto chiaro: ti sei messa proprio male, ti sei conciata male, sei già condannata, ti dichiaro condannata, non hai scampo, sei fritta. Traduzione ancora più moderna: sei combinata male. Verso 24, 25. Guardate un po' con la mente di questa donna o di questo uomo. Oh, non stiamo parlando solo delle donne. Vediamo la mente di questo uomo come sta diventando ossessionata. Ma ossessionata da che cosa? C'era un film una volta ai miei tempi che si chiamava Vedo Nudo. Non so se ve lo ricordate. Vedo Nudo, fa pure una rima. L'ossessione comincia proprio in questo settore. E che cosa fa questa donna? Verso 24. A ogni incrocio hai costruito luoghi dove adori idoli e ti prostituisci. Ad ogni incrocio, Piazza Indipendenza, non è un incrocio, è un incrocio, sì, i quattro canti, ogni incrocio, ogni situazione, come a dire, che significa questo? La tua è diventata una mentalità distorta, quindi cioè, non è solamente, dice, uno sbaglio, era l'amore della mia vita, non avevo incontrato l'uomo giusto, non avevo incontrato la donna giusta. No, qua il discorso va oltre, diventa una mentalità. E infatti ad ogni incrocio ti prostituisci, a ogni incrocio, verso 25, hai innalzato i tempietti e hai infangato la tua bellezza. Ti sei data ad ogni passante, ti sei prostituita sempre di più. Quindi la tua è diventata una mentalità distorta, un'ossessione continua. E questo già è un problema ancora peggiore, se voi ci pensate. Quando queste tendenze cominciano a diventare più forti, è lì un discorso che crea parecchi problemi. E questa donna, questa Gerusalemme sposa illibata in origine, non si è limitata lì, le cose peggiorano ancora. Sei andata a letto con gli egiziani, cosa da pazzi, tuoi vicini molto virili, con gli egiziani. Mi hai offeso con le tue innumerevoli depravazioni. E allora qui cominciamo a vedere che nel momento in cui c'è una mentalità distorta, ci sono delle conseguenze ulteriori. Questo, quando voi sapete che il popolo di Israele veniva dato ai nemici, era proprio quando non seguiva le prescrizioni del loro Dio, nostro Dio, e allora Dio permetteva che loro finissero schiavi di altri popoli. Vi ricordate questa storia? Cioè che li conquistavano i Filistei, poi li conquistavano altri popoli. E qui questa situazione, nel momento in cui questa donna o quest'uomo che continua a cercare questa gratificazione sessuale senza mai potersi soddisfare, comincia ad avere pure dei problemi. E qui ti ho dato in mano ai tuoi nemici, i Filistei. Ma guardate che è successo, i Filistei stessi, se leggete il verso 27, sono indignati, mi piace leggiamo la traduzione Luzzi.
Allora,
verso 27.
L'ultima parte?
Sì.
ti ho dato in balia, ti ho abbandonata in balia delle figliuole dei Filistei che ti odiano e hanno vergogna della tua condotta scellerata.
Quindi, come a dire, gli stessi Filistei o le figlie dei Filistei finiscono per avere vergogna di questa donna. Guardate un poco. Tante volte può succedere una cosa strana, cioè che si scandalizzano più i non credenti di quello che i credenti tante volte arrivano a fare. Cioè, e qui avviene una cosa del genere, vengono scandalizzati. E qua continua, andiamo verso una parte importante che ci farà voltare un po' pagina, sempre restando in questa lettura. Insaziabile, sei andata a letto anche con gli assiri, ma non ti è bastato. Ti sei prostituita ancora di più con i babilonesi, popolo di mercanti, ma neanche loro ti hanno soddisfatta. Ma è una cosa incredibile. Io, il tuo Dio, il Signore, dico che sei una donna leggera, direi, cioè, anzi, è una definizione leggera. Ti sei comportata come la più spudorata delle prostitute. E qui è un concetto importante, riflettiamoci, perché questo lo ritroveremo poi quando parleremo della sessualità nei giovani. Verso 31. Hai costruito a ogni croce un tempietto e ti sei prostituita. Sottolineando questo, ma a differenza di ogni prostituta hai rifiutato i soldi. Che significa? A differenza di ogni prostituta hai rifiutato i soldi. Questo è un atteggiamento sottile, è un atteggiamento che spesso possiamo trovare, e a questo punto avvengono le conseguenze. E qui sono conseguenze però non fatali, ma conseguenze serie. Dal 35 in poi. Cosa succederà a questo punto? 37, leggiamo, anzi saltiamo il 35. Riunirò gli amanti ai quali sei piaciuta, sia quelli che ami, sia quelli che detesti. Li metterò intorno a te e ti spoglierò, così ti vedranno completamente nuda. Riunirò gli amanti ai quali sei piaciuta, sia quelli che ami, sia quelli che detesti. Vedete un attimo questa situazione, immaginate un ragazzo o una ragazza che ha avuto un sacco di donne o una sposata, a un certo punto grande riunione di famiglia, riuniamo tutte le persone, mi sembra strano, riuniamo tutte le persone che in qualche modo hanno avuto un rapporto con te, ma dice io non ci vorrei essere però, così, perché tante volte vivendo a compartimenti stagni noi possiamo vivere le cose più strane, più assurde, perché tanto quando siamo lì non siamo qui, quando siamo qui non siamo lì, ma mettiamo tutte le cose assieme e vediamo poi se non ci facciamo venire le crisi isteriche come facevano le donne nei tempi quando c'era il marito e l'amante, allora per sottrarsi a questa situazione svenivano, no? Era una situazione incresciosa, no? Tante volte vorremmo svenire anche noi, però si è creata una cultura tale per cui non arrossiamo neanche di fronte alle cose più incredibili, quindi figuriamoci. Ma grande riunione di famiglia, grande meeting con tutti gli amanti belli e brutti, per essere svergognata,
pure i brutti,
o con tutte le donne belle e brutte che uno ha avuto per dire tu sei stato colui che ha cercato, ha sedotto, ha cercato di fare un sacco di creare un sacco di situazioni, ora guarda qua quante persone sono state a contatto con te, ora devi farti vedere per quello che sei, nudo, non nudo per fare un'orgia, nudo, nuda, come dire ora vedi realmente cosa c'è dietro tutta la parvenza di quelle cose, tutte quelle abbellimenti che tu facevi alle cose non belle. Vedi, ecco, e vedilo insieme a tutte le persone che hai scelto come tue complici di questa commedia, che non era tanta commedia, ma può diventare una tragedia. E allora, a questo punto, verso 39, ti abbandonerò nelle mani dei tuoi amanti, pericolosi. Distruggeranno i tuoi tempietti e i luoghi dove ti sei prostituita, prenderanno le tue vesti e i tuoi gioielli, ti lasceranno completamente nuda. Quindi si rifaranno su di te queste persone, ti renderanno povera, ti impoveriranno. E questo è un concetto che poi troveremo nel discorso della sessualità ai giovani, questo concetto che una maggiore esperienza sessuale non crea un arricchimento, ma crea un impoverimento. Può sembrare strano, poi ne parleremo anche dal punto di vista psicologico, capiremo perché. Quindi non è più rapporti sessuali ciò, più ricco sono, ma più il mio patrimonio, che è come se ognuno prendesse la sua parte, e quando voi che una parte sola la dividete in 50, certamente diventa una parte più piccola quella che resta. Quindi i tuoi amanti, tutte le situazioni strane si rifaranno su di te, ti renderanno povera. Non solo, ma verso 40 cosa dice? Ecciteranno la folla contro di te, ti colpiranno con le pietre, bruceranno le tue case. In ogni caso è proprio una crisi nelle relazioni, una distruzione dei rapporti, delle relazioni familiari e sociali. E quindi crisi familiare, crisi quindi figli, crisi sociale. A questo punto ci sono dei paragoni che Dio fa. Ecco, come a dire, se non bastasse, ora ti faccio pure degli esempi, perché tu ti sentivi, sapete, tante volte noi uomini e noi donne ci sentiamo superiori, no, dice, io questi problemi non li avrò mai, no, a me non succederanno mai queste cose, no, quella sì, lei sì che è una donna leggera, quello sì che è un uomo leggero, ma a me non succederà mai, ultime parole famose. E qui c'è un paragone che viene fatto proprio con gli altri familiari di questa donna, di questa pulzella. Il Signore continuò a dire, verso 44, Gerusalemme, la gente dirà di te questo proverbio: tale madre, tale la figlia. Sembra
Susan Brown.
Sei veramente figlia di tua madre, così scrive qua. Lei detestava il marito e i figli. E tu sei figlia di tua madre, detesti il marito e i figli. E anche in questo c'è, sapete, può essere che figlio di tuo padre o eccetera, si possono cambiare i ruoli. Questo è un grande significato ereditario, cioè noi spesso riceviamo quello che è l'esempio. Se nostra madre o nostro padre odiava nostra madre, noi a un certo punto svilupperemo senza rendercene conto quella stessa tendenza. Se nostra madre odiava nostro padre, noi senza volerlo veniamo indotti allo stesso atteggiamento. Questa è una cosa molto normale. Sei veramente figlia di tua madre. Lei detestava il marito e i figli, ma non solo come tua madre. Dice, sei anche come le tue sorelle che odiavano i propri mariti e i propri figli. Guardate un poco. Sei proprio alla stessa stregua. Verso 46. Tua sorella maggiore è Samaria, no, la zia Maria. La zia Maria. E i suoi villaggi a nord. Tua sorella minore invece Sodoma. Quella era proprio Sodoma e Gomorra. Però, dice qua, quello che dice subito dopo, dice con tutte queste sorelle, in realtà tu che ti sentivi maggiore, dice Sodoma, quella sì che quel peccato, il peccato, gli altri il peccato, gli altri l'irrazionalità, io sono sempre, non ti sei accontentata di imitare il loro comportamento, le loro azioni vergognose, era troppo poco, come dire, imitarle era troppo poco. Ti sei comportata peggio di loro. È una grande lezione anche questo. Quando noi siamo giudici e critichiamo, no, io queste cose come le fa lui non le potrò fare mai. State attenti quando guardate questi simili giudizi, perché poi vi succederanno delle situazioni analoghe in cui vi renderete conto che è facile giudicare quando uno non si trova in determinate situazioni. E questa Gerusalemme si era sentita, si era montata, ha detto Sodoma, Samaria, zia Maria, cioè questi sono niente. E io il Signore, il Dio vivente, affermo che tua sorella Sodoma e i suoi villaggi non hanno fatto tanto male come tu hai fatto i tuoi villaggi. È come dire Sodoma l'ho distrutta, saltiamo questo rigo. E Samaria, verso 51, stiamo arrivando alla fine. È stato faticoso. Samaria non ha commesso neanche la metà delle tue azioni malvagie. Tu hai agito in modo molto più vergognoso di lei. Le tue sorelle, Sodoma e Samaria, in confronto a te sembrano innocenti. Come a dire, hai creato un grande caos, infatti, dice, devi essere umiliata, verso 52, perché con le tue azioni, molto più disgustose delle loro, hai fatto sembrare innocenti loro. Come dire, si sono mischiate così tanto le carte in tavola, che il senso del male è finito, cioè quelle che sembravano tremende, invece in confronto a te erano agnellini, e hai cambiato tutta l'ottica. Con questo spirito di relativismo, tutto fa brodo, hai creato una grande confusione. E poi, 56-57, prima che fosse scoperta la tua perversità, nella tua superbia hai disprezzato Sodoma, come a dire, ti sentivi così superiore alle tue sorelle, e invece, ne hai combinate di grosse. E ora c'è un gran finale, i versi dal 59 al 61, e questo è un finale meraviglioso, perché verso 59, certamente ti tratterò come meriti perché hai disprezzato il giuramento e rotto la nostra alleanza, come a dire, avrai, subirai delle conseguenze per i tuoi errori, ma, qua c'è un altro ma, perché prima c'è uomo, poi c'è il ma, il male dell'uomo, e poi c'è ma, l'azione di Dio, ma, verso 60, io però rispetterò il patto che ho concluso con te quando eri giovane, anzi lo trasformerò in un'alleanza eterna. Ah, e qua tiriamo un sospiro di sollievo, qua le cose rischiavano di andare a finire male, tutta distruzione, tutta disfacimento, disgregazione, marito e moglie litigati a morte per sempre. C'è un progetto che ci introduce nel progetto eterno di Dio, nel progetto in cui accenneremo solamente due parti, che sono i versi finali. Io sono fedele, come se Dio dicesse, e stipulerò un'alleanza eterna. E finalmente, attraverso questo superamento della legge, la purezza sarà ristabilita. E quindi, verso 61, ripenserai al tuo comportamento e ti vergognerai di te stessa quando riavrai le tue sorelle maggiori e minori. Verso 62, io rinnoverò con te il mio patto e riconoscerai che io sono il Signore. Verso 63, ti ricorderai del passato e per la vergogna non oserai più aprire bocca. Ma quando tutto questo? Questo è fondamentale, quando ti perdonerò tutto il male che hai fatto. Qua c'è un concetto importantissimo che vedremo in seguito, come dire, da una prospettiva di grazia. Quando scoprirai il mio progetto eterno, quando scoprirai in una maniera vera quello che io ho preparato per te, ti dice il Signore, e allora veramente potrai ripensare in una maniera critica al tuo comportamento e dire, ma veramente sono stato stupido, ma veramente, però quando? Quando potrai scoprire questo progetto? Ecco perché dico, le cose che abbiamo detto questa sera non possono essere solo delle regole, delle direttive, ma diventano chiarezza solamente se noi scopriamo che le promesse del nuovo patto sono molto migliori, se noi scopriamo questa dimensione di libertà interna, se noi scopriamo questa grazia, e allora lì possiamo rivederci, possiamo non intestardirci nelle nostre direzioni distorte e possiamo scoprire un progetto alternativo. E questa sarà un po' la sfida che Dio ci proporrà nel capire come Lui vuole che viviamo la sessualità da giovani, e lo vedremo nella prossima puntata, ma questo è importante capirlo. Noi potremo rivedere, ripensare quello che abbiamo fatto di male, non solamente se qualcuno ci dirà, hai sbagliato, hai fatto male, mi hai tradito. Non è perché bastava che il marito gli dicesse: mi hai tradito, non ti accetto più, non serviva a niente. Questa donna avrebbe potuto perseverare fino alla fine dei suoi giorni in questa mentalità distorta. Non servirà che qualcuno ti dica: hai sbagliato. Anche perché spesso lo sai che stai sbagliando, ci alziamo in piedi. Anche perché spesso lo sai che stai sbagliando, non servirà che qualcuno ti dica: questa è la direzione sbagliata, cammina per essa. No, di solito uno dice: questa è la via giusta, cammina per essa. Non servirà che qualcuno ti costringa ad andare in una direzione di purezza, di castità. Non servirà a niente, a meno che tu non puoi scoprire questa dimensione. E qui, quando ti perdonerò, quando scoprirai, questo è profetico veramente, della potenza del perdono di Cristo, della sua grazia, della sua liberazione, del fatto che Lui ci riporta a una condizione di purezza interiore, di libertà meravigliosa, per cui alla luce di questa libertà interiore possiamo rivedere, capire i meccanismi distorti della nostra mente e possiamo vederli da una prospettiva diversa. Ma senza questa illuminazione interna non basterà etica, non basterà morale, non basterà repressione, non basterà volontà dell'uomo per cambiare queste spinte che sono iniziate dall'inizio della vita dell'uomo e continueranno sempre. L'unica possibilità di interrompere questo circuito è proprio l'opera della grazia di Dio dentro di noi. E allora comprendiamolo questo, e se non guardiamo le cose alla luce della grazia di Dio, non le riusciremo mai a guardare in maniera critica. Le guarderemo in un momento con una grande attrazione, il momento del peccato. Se non fosse piacevole peccare, sarebbe da stupidi. Poi le vedremo magari dopo averne pagato le conseguenze in un senso di danno, ma nel primo momento, nel secondo, nell'entusiasmo, nella sofferenza poi di vedere il danno che si è creato, potranno mai cambiare i nostri atteggiamenti. Questo capitolo bene, ma è solamente la scoperta di quello che Dio ha fatto in noi, del suo progetto dentro di noi, che ci renderà capaci di vivere una sessualità costruttiva, una sessualità matura per questo tempo e con delle implicazioni anche che vanno al di là di questo tempo. Non perché al di là di questo tempo non ci sarà più la sessualità, ma se noi la viviamo come un esempio di costruttività, come un esempio di qualche cosa che funziona, diventerà anche senso, significato di qualche cosa che stiamo vivendo e che poi non sarà più fisica, ma sarà eterna, è un patto eterno. Rileggo quest'ultimo verso e preghiamo. Io rinnoverò con te il mio patto e riconoscerai che io sono il Signore. Ti ricorderai allora del passato e per la vergogna non oserai più aprire la bocca. Però quando ti perdonerò tutto il male che hai fatto. E questa la potenza dello Spirito Santo è volta proprio a perdonarci tutto il male, tutte le distorsioni, ne abbiamo visto alcune, tutte le tendenze, tutte le spinte strane che possiamo cogliere nella nostra vita. Dio non sta così dicendo: hai sbagliato. Lui ha già compiuto un'opera di liberazione, di perdono, ma vuole che noi lo scopriamo, lo crediamo, perché solo questo ci farà imparare a vivere nella libertà del suo spirito. Solo questo, non ci sono sistemi umani, non ci sono dogmi, non ci sono costrizioni. Una regola là, dice la scrittura, e poi alla fine non raggiungerai l'obiettivo, mentre nella calma, nel riposo, sarà la vostra forza, nella fiducia. Allora questa sera vogliamo credere in questo e pregare, proprio perché Dio ci aiuti poi a trattare questo tema la prossima volta, in cui vorrei però, siamo stati nel Vecchio Testamento, quindi era un discorso più storico per certi versi un po', però la prossima volta, ecco, cercate di venire, ma vorrei anche che partecipasse ognuno di voi con delle domande. C'è qualcuno che mi ha promesso che farà delle domande un po' così, per stimolare, per creare così un po' di riflessione. Parleremo del sesso nei giovani, sesso, amore, sentimento, queste cose, eros, fileo, si intrecceranno e vedremo come Dio vuole il nostro meglio e vuole procurarci e garantirci un rapporto sessuale maturo, costruttivo, e che serva anche a vivere questo tempo che abbiamo sulla terra, perché è una parte importante la sessualità. Preghiamo assieme.